Questo è ISPI Express, il nuovo podcast dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. 8 puntate sulle tendenze, i cambiamenti e le grandi sfide che stanno trasformando l'Europa e il mondo.
L'Unione Europea nasceva negli anni 50 tra 6 paesi dove ancora molto vividi erano i ricordi delle atrocità della Seconda Guerra Mondiale e sul territorio drammaticamente visibili i segni della sua devastazione. Da Alcide De Gasperi a Jean Monnet a Konrad Adenauer, il monito era chiaro: mai più guerre in Europa. Un obiettivo da centrare sostituendo la logica della contrapposizione del conflitto con quella della collaborazione. Nel concreto, si trattava di gettare le basi per uno spazio di pace, stabilità e benessere per tutti. Queste basi sono diventate nel corso dei decenni le fondamenta robuste su cui è stata costruita la Casa Comune Europea, che, proprio come un edificio, ha aggiunto piano su piano, estendendo lo spazio occupato e sottraendolo agli egoismi dei suoi inquilini, gli Stati membri. Una costruzione che semplicemente non ha pari nella storia dell'uomo a qualsiasi latitudine.
L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
Ma oggi, a 70 anni da quel monito, l'Europa appare sempre più divisa e si moltiplicano le voci degli euroscettici, di chi pensa che l'obiettivo dell'Unione Europea non sia stato centrato o che oggi venga comunque tradito. Ma è davvero così? L'Unione Europea sta disattendendo le sue promesse di pace, stabilità e benessere che erano alla base della sua creazione? Per abbozzare una risposta è bene andare per ordine. Scomponiamo la promessa dell'Unione di creare stabilità, pace e benessere per tutti nella sua parte più strettamente politica, la promessa di pace e stabilità, e in quella economica, la promessa di crescita e benessere. Partiamo dalla parte politica. Un primo dato è inconfutabile e davanti agli occhi di tutti. Tra i paesi membri dell'Unione Europea non c'è mai stata una guerra. L'idea stessa che due paesi dell'Unione Europea possano entrare in guerra, l'uno contro l'altro armati, appare oggi impensabile. Al punto che per molti la pace non viene nemmeno considerata come un obiettivo da difendere e preservare. Pare inevitabile, quasi scontata, soprattutto agli occhi delle nuove generazioni, che della guerra non hanno alcun ricordo. E spesso anche a quelli dei loro genitori. I conflitti in Europa ci sono stati e ci sono ancora, ma sono fuori dal perimetro dell'Unione Europea. Negli anni 90, per esempio, i Balcani hanno attraversato una transizione cruenta dopo la dissoluzione dell'ex Jugoslavia, lasciandosi dietro oltre 100.000 vittime.
Nous n'avons pas l'intention de prescrire une solution.
We have no intention of prescribing a solution to Belgrade and Pristina. No, we want to look at all possible options, take the heat out of the debate and advance without taboos and without giving rise to new regional tensions.
De quelque solution que ce soit, mais la responsabilité.
Because we all want both parties to resume their dialogue.
Les deux parties reprennent le dialogue.
La regione dei Balcani, alle porte d'Europa, ancora oggi non è stabilizzata. Eppure, da parte dell'Unione Europea sembra prevalere un atteggiamento di disimpegno verso una regione così vicina a noi. Non a caso, durante il vertice di Berlino sui Balcani occidentali dello scorso 29 aprile, a Serbia, Kosovo e Macedonia del Nord, è stato ribadito che la loro adesione all'Unione non è all'ordine del giorno. Un atteggiamento figlio delle debolezze e delle divisioni interne alla stessa Unione Europea, che sembra avere sempre meno fiducia nella capacità di ampliare il proprio spazio di pace e stabilità. E ad approfittare di questa mancanza di prospettiva sono le grandi potenze straniere, dalla Russia alla Cina, sempre più attive e presenti nei Balcani. Negli ultimi 2 anni, per esempio, gli investimenti cinesi nei Balcani hanno superato i 14 miliardi di dollari, che diventano 26 miliardi, includendo anche Grecia e Turchia.
Switching on the power for Crimea, cutting off another link to Ukraine. Russia's President Putin inaugurating 2 new power stations in the cities of Sevastopol and Simferopol and announcing that the peninsula is now energy independent. The ceremony is part of a 3-day festival marking the events of March 2014 when Russian troops invaded and successfully seized Crimea. Moscow sealed the annexation with a referendum in which majority of Crimeans voted to rejoin Russia, a vote condemned by the West.
La mancanza di unità di intenti e di visione dell'Unione Europea è emersa in questi anni anche in un'altra occasione: il conflitto in Ucraina e l'annessione della Crimea da parte della Russia. Un evento senza precedenti in Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, compiutosi sotto gli occhi di un'Unione che ha incontrato enormi difficoltà ad agire di comune accordo. L'adozione unanime delle sanzioni europee verso la Russia non deve trarre in inganno. Dietro la facciata delle sanzioni comuni si celano infatti interessi e politiche diverse, e spesso anche confliggenti, dei Paesi membri verso Mosca. I paesi dell'Est sono molto più preoccupati della ritrovata assertività russa e spingono per una posizione molto più dura, sia da parte dell'Unione Europea, sia della NATO. I paesi dell'Europa occidentale, invece, dietro le loro ferme parole di condanna per quello che i russi fanno in Crimea e nelle province ucraine di Donetsk e Luhansk, nascondono spesso i propri personalissimi interessi, specialmente rivolti al gas russo. Interessi che si traducono in una continuità di rapporti con gli oligarchi e le grandi aziende energetiche di Mosca. È questo il caso di Berlino, che negli ultimi anni ha addirittura raddoppiato la portata del Nord Stream, il gasdotto che collega la Russia alla Germania attraverso il Mar Baltico. Un gasdotto che permette di scavalcare paesi poco graditi a Mosca, come l'Ucraina, da cui il 39% del gas russo arriva in Europa. E non è un segreto che alcuni paesi membri mostrino ormai chiari segnali di insofferenza verso le sanzioni alla Russia. Tra questi anche l'Italia, in linea con la tradizionale vicinanza del nostro paese a Mosca. Gli esempi di un'Unione Europea sempre più divisa al proprio interno sul piano cruciale della politica estera non finiscono certo qui. Basti pensare alla Libia, in cui Francia e Italia si sono ritrovate a supportare due diversi leader, o alla condanna ONU della decisione di Trump di spostare l'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme, una mossa su cui l'Unione si è spaccata a causa dell'astensione di Ungheria, Croazia, Repubblica Ceca, Lettonia e Romania, o ancora alle recenti divergenze sulla crisi venezuelana. Il risultato è quello di un'Europa che rischia di apparire sempre più debole e meno credibile agli occhi del mondo. Questa debolezza ha tra i suoi effetti quello di innescare un circolo vizioso in cui l'instabilità alle porte dell'Unione non solo non viene arginata, ma viene subita anche attraverso le migrazioni. Gli oltre 1.200.000 migranti arrivati sulle coste italiane e greche già nel 2015, in fuga da guerre e povertà, ne sono una drammatica dimostrazione. L'impennata delle migrazioni ha creato a sua volta nuove divisioni dentro l'Unione e ha messo a rischio anche una delle principali conquiste dell'integrazione europea: la libertà di movimento delle persone. Francia, Austria, Germania, Svezia e Danimarca continuano ancora oggi a sospendere il trattato di Schengen, mentre i paesi di Visegrad si sono rifiutati di accettare il piano di ricollocamento dei migranti deciso dall'Unione Europea.
Ahead of an EU leaders summit, Hungary's prime minister has released a Facebook video calling for a partial refund of money spent to boost border security during the migration crisis. We've spent over 1 billion euros on border protection. We're not only protecting ourselves, but Europe as well. At least half of this sum should be reimbursed. Orbán also said he'd proposed to EU leaders a red card procedure to enhance the sovereignty of national parliaments that would give them the power to stop debates in Europe if they're perceived to be violating national interests.
L'Ungheria di Orban ha addirittura fatto ricorso a un referendum per ribadire il proprio no al ricollocamento da Italia e Grecia di soli 1.294 migranti in un paese che conta 10 milioni di abitanti. Alla chiusura delle frontiere si contrappone la chiusura dei nostri porti in un crescendo di approcci nazionali a una sfida che è inevitabilmente europea. Da questo quadro a tinte fosche emerge con chiarezza che sono quindi proprio le divisioni interne ad amplificare le principali sfide cui oggi l'Europa deve far fronte, dalla politica estera e di sicurezza alle migrazioni. La soluzione, o replica, a queste sfide però non può certo passare da un ritorno alle risposte nazionali. Non solo esse rischierebbero di essere troppo deboli e frammentate di fronte alle grandi potenze mondiali, ma è anche sempre più evidente che l'inefficacia con cui l'Europa deve oggi fare i conti su molti fronti trae origine proprio dal ripiegamento sugli egoismi nazionali e sull'interesse particolare di ciascuno Stato.
Today with the defense ministers, we had what can be defined somehow as an historic first meeting of the Council in the framework of the permanent structured cooperation. We adopted the first two agreements today in that format. First, a decision formalizing the list of the permanent structured cooperation projects in the field of defense, identified in December, and the list of participants, member states participating to this projects. And second, a recommendation with a roadmap to structure the further implementation process.
La risposta alle grandi sfide, invece, non può che passare da un'ulteriore spinta verso l'integrazione europea. 25 Paesi membri hanno avviato nel 2017 la cosiddetta PESCO, Cooperazione Strutturata Permanente, che mira ad accrescere la collaborazione nel campo della difesa. Certo, si tratta di un progetto ancora agli albori, ma che va nella giusta direzione e che perciò merita di essere ulteriormente rafforzato. Punto dirimente sarà anche il graduale abbandono del vincolo dell'unanimità nel campo della politica estera e l'avvio di una vera e propria politica migratoria comune, che includa un'efficace guardia costiera europea e l'armonizzazione delle politiche d'asilo. Su questi temi, non senza qualche timidezza, si sono già espressi a favore alcuni leader politici europei. Ma passiamo ora all'altra parte della promessa fatta dai fondatori dell'Unione Europea. Crescita e benessere per tutti gli europei. Negli anni 60 il PIL pro capite degli europei era di solo 876 dollari, molto lontano dai 3.000 degli Stati Uniti. Oggi l'Unione Europea raggiunge i 34.000 dollari e ha ridotto le distanze rispetto all'America. Con il suo mercato unico, la sua politica commerciale e la difesa delle sue libertà fondamentali, l'Unione ha fornito un contributo cruciale nel rendere la regione una delle più ricche al mondo. E peraltro con un sistema di welfare, dalla sanità alle pensioni, che molti ci invidiano, anche gli Stati Uniti. Naturalmente non è tutto oro quello che luccica. Oggi le disuguaglianze di reddito, le distanze tra i più ricchi e i più poveri, aumentano ovunque nel mondo globalizzato e aumentano anche nell'Unione Europea. In verità, qui sono meno marcate, non solo rispetto a paesi in via di sviluppo, ma anche rispetto a paesi avanzati come Stati Uniti o Gran Bretagna, che dall'Unione tenta faticosamente di uscire.
UK Prime Minister Theresa May says her Brexit bill will be brought back to Parliament for a fourth vote in early June. MPs have rejected the withdrawal deal three times already, so is Mrs. May facing another defeat?
Ma ricordare questa positiva peculiarità europea non basta. I movimenti nazionalisti in crescita in tutto il mondo lo sono ugualmente in Europa, dove inoltre sposano l'euroscetticismo. A dare sostegno a questi movimenti troviamo anche, certo, la legittima preoccupazione di chi perde il proprio posto di lavoro perché la propria azienda fallisce o sposta la propria produzione all'estero alla ricerca di salari più bassi. Un nuovo disoccupato non è interessato a comparazioni accademiche tra i vari paesi del mondo. Il suo mondo e le sue prospettive sono ben più limitate geograficamente. Sono radicate nella provincia e nella regione in cui risiede, al massimo nel proprio Stato, non nell'Europa di Bruxelles, che appare davvero troppo lontana. Il quadro è aggravato poi dal fatto che a crescere sono non solo le disuguaglianze di reddito, ma anche le disparità regionali, ovvero le distanze tra le regioni più ricche e quelle più povere all'interno di ogni paese. Un fenomeno in parte dovuto alle politiche dell'Unione Europea che spingono verso una maggiore competizione all'interno del mercato unico e verso una crescente apertura agli scambi con il resto del mondo, come dimostrano i recenti accordi di libero scambio con la Corea del Sud, il Canada e il Giappone. Queste politiche possono contribuire ad avvantaggiare proprio le regioni più sviluppate, quelle che hanno già imprese floride e competitive, che possono godere di buone infrastrutture fisiche e digitali, che hanno le scuole migliori e ottime università, e quelle che sono in grado di attrarre il miglior capitale umano perché in grado di offrire salari più elevati. Le differenze tendono a crescere tra le varie regioni, come abbiamo appena detto, come addirittura tra le città di uno stesso paese. Il reddito medio di Londra è pari a 3,5 volte il reddito medio della Gran Bretagna. Ecco perché non sorprende affatto che nel referendum su Brexit Londra abbia optato per il Remain. L'Unione Europea e le sue politiche economiche e commerciali vengono così accusate di aver quantomeno aggravato le disuguaglianze internamente ai suoi stessi Paesi membri, tra le persone, tra le varie regioni e tra le città. Ma riconoscere questi effetti negativi delle politiche europee non può far dimenticare quello che di buono proprio queste politiche hanno fatto: la creazione di un'enorme ricchezza e di un benessere diffuso in Europa. Gli aspetti negativi ci sono, naturalmente, ma per superarli non bisogna abbattere le politiche europee che hanno generato ricchezza, quanto piuttosto agire sulle politiche di coesione dell'Unione, che mirano a far crescere le regioni meno sviluppate. Per farlo sarà necessario spendere di più e spendere meglio per tale coesione. In questo ambito l'Unione Europea spende solo il 34% del suo bilancio, che è di per sé solo l'1% del PIL europeo. Evidentemente troppo poco per contrastare fenomeni di questa portata. Una maggiore coesione implica quindi un aumento delle risorse a disposizione del bilancio comunitario. Ma non basta. Bisognerebbe riformare le politiche di coesione, legandole anche a quelle commerciali dell'Unione. Ogni qualvolta l'Unione Europea pone la propria firma su un nuovo trattato di libero scambio, dovrebbe considerare quale potrebbe essere l'impatto sia a livello settoriale sia a livello locale. Da molti anni si parla ad esempio della possibilità di introdurre un assegno di disoccupazione europeo. Dovrebbero inoltre essere implementati nuovi meccanismi di formazione del lavoratore per facilitare il suo reinserimento nel mercato del lavoro. Di fronte a queste prospettive, i paesi del Nord Europa temono però di dover mettere le mani nei portafogli dei propri contribuenti per poter sostenere i lavoratori del Sud e dell'Est dell'Europa. Ma non è detto che le cose vadano così, a patto che il bilancio europeo e le politiche di coesione vengano ripensate spostando l'attenzione dal livello nazionale a quello regionale. D'altra parte, ad avvantaggiarsi di un nuovo trattato di libero scambio potrebbe essere una regione ricca del sud dell'Europa, a cui potrebbe essere chiesto un contributo maggiore per sostenere magari il lavoratore di un land tedesco che perde il proprio lavoro. Il flusso di denaro non sarebbe quindi necessariamente dai paesi del nord a quelli del sud, ma taglierebbe trasversalmente tutte le regioni d'Europa. Ancora una volta, la soluzione a problemi economici che trovano origine principalmente in dinamiche globali non è quella di ridurre il peso dell'Unione, ma quello di rilanciare la sua azione comune aggiornandola per gestire le sfide di oggi. Un approccio simile dovrebbe prevalere anche in merito all'altro tema che in campo economico divide fortemente il nord e il sud dell'Europa, l'euro. Sul rafforzamento della moneta unica si contrappongono principalmente due visioni. I paesi del nord chiedono a quelli del sud di abbassare i rischi che fanno correre a se stessi e all'intera eurozona, rafforzando le proprie banche e mettendo a posto i conti pubblici nella direzione di una forte riduzione dell'enorme debito pubblico. In poche parole, la ricetta dell'austerity. I paesi del sud dell'Europa obiettano che abbassare i rischi attraverso l'austerity diventa troppo oneroso per loro, rischiando di comprimere ulteriormente una crescita economica già bassa. Tra un nord che chiede al sud di ridurre i suoi rischi prima di poterli condividere e un sud che invece vorrebbe il contrario, il rischio è che non prevalga nessuno. E questo sarebbe un grosso errore per tutti. Il rafforzamento della moneta unica è una necessità tanto per i paesi del nord quanto per quelli del sud. La Commissione europea ha già avanzato delle proposte che vanno sostenute e potenziate attraverso un piano che porti avanti di pari passo le misure di condivisione del rischio e quelle di riduzione. Anche per l'euro, come negli altri casi visti prima, la soluzione non può essere il mantenimento dello status quo o pericolosi ritorni al passato, ma un ulteriore rafforzamento della collaborazione tra i Paesi membri. Tornando quindi alla domanda iniziale, ovvero se l'Unione Europea abbia mantenuto le proprie promesse di pace e benessere per tutti, la risposta non può che essere affermativa. Senza troppo trionfalismo, però. Quello che di buono è stato fatto sia sul piano politico sia su quello economico rischia infatti di crollare sotto i colpi assestati da un mondo oggi molto diverso da quello in cui l'Unione Europea è stata creata. Esiste ormai un'evidente differenza tra la velocità con cui cambia il mondo e quella con cui cambia l'Unione. Ciò sta creando un pericoloso circolo vizioso. La crescente incapacità dell'Unione Europea di fornire risposte rapide per il mondo di oggi genera euroscetticismo. E l'euroscetticismo indebolisce la stessa Unione, la rende ulteriormente incapace di fornire risposte rapide. Per spezzare questo circolo vizioso non basta difendere la costruzione europea. È compito di tutti i cittadini europei cambiarla, trovando risposte concrete ed eque ai problemi che innescano l'euroscetticismo. D'altra parte, se c'è una lezione che Brexit ci sta insegnando, è che pensare di staccarsi dall'Unione Europea per andare da soli nel mondo delle grandi potenze vecchie e nuove è un'operazione rischiosa, forse velleitaria, anche per un paese solido come la Gran Bretagna. La sfida per gli europei di oggi e di domani è quella di rinnovare, adattandola, la promessa di pace e benessere per tutti, alla base della cooperazione europea. Il ritorno agli egoismi dei singoli paesi europei è già stato un errore nel passato e lo sarebbe forse ancora di più oggi e domani. Questa puntata è stata curata da Antonio Villafranca, coordinatore della ricerca e responsabile del programma Europa e Governance Globale dell'ISPI.
Avete ascoltato ISPI Express, il podcast dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, condotto da Renata Meda e prodotto da Piano P, la piattaforma italiana dei podcast giornalistici creata da Carlo Annese. Con questa puntata si conclude per ora il nostro viaggio alla scoperta delle tendenze, dei cambiamenti e delle grandi sfide che stanno trasformando l'Europa e il mondo. Un viaggio reso possibile dal Parlamento europeo, a cui va il ringraziamento dell'ISPI per aver sostenuto il tentativo di raccontare le dinamiche internazionali con questo nuovo strumento. Grazie anche a voi, ascoltatori, che in questo viaggio ci avete accompagnato e supportato. Se avete apprezzato ISPI Express, lasciate una recensione del podcast su iTunes o Apple Podcast e condividetelo con i vostri amici. A presto su www.ispionline.it.